Radio 3 Mondo.
Buongiorno, ben ritrovati con la rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo da Dario Fabbri, 19 luglio 2021. Apriamo questo nostro spazio andandoci ad occupare dei vaccini di produzione cinese, perché su BBC News questa mattina c'è una indagine, un'inchiesta firma Tessa Wong, che si concentra sul cambiamento di approccio ai vaccini di produzione cinese che si sta registrando in Asia, in particolare in alcune nazioni asiatiche che finora avevano fatto uso esclusivo dei vaccini cinesi e che di fronte a nuovi focolai o a nuove varianti stanno cambiando, come detto, il loro approccio, scegliendo altri vaccini di produzione occidentale. Andiamo a leggere l'articolo. In giro per l'Asia, vaccini cinesi finora hanno giocato un ruolo cruciale nell'immunizzare le persone contro il Covid-19, con milioni che hanno ricevuto una dose di vaccini Sinovac o Sinopharm, che sono i più famosi di produzione cinese. Ma nelle ultime settimane, scrive il network britannico, le preoccupazioni sono aumentate sull'efficacia di questi vaccini e adesso alcune nazioni africane stanno cambiando i loro programmi di immunizzazione, scegliendo altre dosi di produzione occidentale. Si tratta nello specifico di Thailandia ed Indonesia. La scorsa settimana la Thailandia ha annunciato che cambierà completamente la sua politica vaccinale. Invece di somministrare due dosi di vaccino Sinovac ai residenti in Thailandia, adesso avranno un mix di vaccini Sinovac ed AstraZeneca. Così tutti coloro che lavorano in ambito sanitario, che sono già stati vaccinati con il vaccino Sinovac, avranno una nuova dose di produzione occidentale. Anche l'Indonesia ha annunciato una mossa simile la scorsa settimana, in particolare ha spiegato che utilizzerà dosi del vaccino Moderna per coloro che lavorano in ambito sanitario e che sono già stati immunizzati in precedenza con il vaccino Sinovac, come è capitato in Thailandia. Si tratta di decisioni che vengono dopo report di centinaia di lavoratori in ambito sanitario che erano stati già completamente vaccinati e che hanno contratto il Covid, alcuni di loro, due in Thailandia e 30 in Indonesia, che sono morti. Entrambe le nazioni hanno avuto nuovi focolai negli ultimi giorni. Adesso la Thailandia sta avendo un numero record di casi di infezioni e di morti, mentre l'Indonesia, che adesso è il nuovo epicentro del Covid in Asia, ha gli ospedali allo stremo, scrive la BBC, ed è per questo che le due nazioni stanno iniziando il cambiamento nella politica vaccinale, con le autorità thailandesi che hanno spiegato quanto sta capitando con alcuni studi scientifici che dimostrerebbero un aumento dell'immunità con il mischiare vaccini di produzione d'origine diversa. Nonostante questo, il ministro per il turismo dell'Indonesia, Sandiaga Uno, ha nella giornata di ieri spiegato come il vaccino cinese Sinovac sia comunque abbastanza efficace, ma che mischiare i vaccini di produzione diversa sia essenziale per tutti coloro che temono di non essere totalmente immunizzati andando verso le prossime settimane. A questo punto la BBC si chiede se i vaccini cinesi siano effettivamente efficaci. Riporta i risultati dei test precedenti, sia per Sinovac che per Sinopharm, che avrebbero dimostrato di essere efficaci rispettivamente per il 50% e il 79% contro le infezioni da Covid, ma che sarebbero addirittura efficaci al 100% e al 96% contro le ospedalizzazioni da Covid o le morti stesse causate dal Covid-19. Nonostante questo, l'impressione in giro per l'Asia è che i vaccini cinesi siano meno efficaci di quelli di produzione occidentale e che per questo sia necessario un cambio di politica da parte dei governi locali. Il Guardian, siamo In Inghilterra si concentra ancora su questo tema, raccontato come l'Indonesia sia diventata l'epicentro mondiale delle infezioni per Covid, con infezioni più alte in queste ore dell'India e del Brasile, soprattutto a causa della variante Delta che si sta diffondendo nel sud-est asiatico e che sta applicando una notevole pressione sui sistemi sanitari locali. Si tratta, scrive il Guardian, in alcuni casi dei peggiori focolai da quando è cominciata la pandemia, a causa di varianti più aggressive ed una penuria di vaccini, anche dubbi sulla funzionalità, come abbiamo letto poco fa, dei vaccini cinesi. In Malesia, racconta il Guardian, sono state spedite persone fuori dagli obitori perché semplicemente questi erano troppo pieni. In Thailandia sono stati aperti due ospedali da campo nei due aeroporti principali della capitale. Nel Myanmar i social media sono stati inondati da richieste disperate di ossigeno. L'Indonesia resta, prosegue il Guardian, il paese peggio colpito, dove i volontari continuano ad effettuare visite domestiche, a raccogliere i corpi delle persone che sono morte perché non hanno avuto accesso ad un trattamento anti-Covid. In particolare, nella giornata di sabato, l'Indonesia ha registrato quasi 52.000 nuovi casi ed oltre 1.000 morti, con dati più alti di India e Brasile per il terzo giorno consecutivo. Finora 72.400 persone sono morte, secondo i dati ufficiali. Soltanto il Regno Unito ha riportato più infezioni, 54.674 nella giornata di sabato, ma con un numero di morti ed ospedalizzazioni molto più basso, in un paese che è stato immunizzato largamente con AstraZeneca, il che starebbe determinando anche per questo la scelta di Thailandia e di Indonesia di cambiare, di passare a vaccini occidentali in sostituzione di quelli cinesi, che invece sono stati utilizzati fino a questo momento. Rimaniamo in Asia e ancora sul Guardian, perché il Guardian riporta un editoriale pubblicato nella giornata di ieri in Corea del Nord sul quotidiano Rodong Sinmun, nel quale si invitano i giovani nordcoreani ad abbandonare lo slang e la penetrazione culturale proveniente dalla Corea del Sud. Andiamo a leggere all'interno dell'articolo, tradotto in inglese per larghi stralci proprio dal Guardian, in cui si legge di un avviso ai giovani nordcoreani di aderire agli standard linguistici della Corea del Nord, a seguire uno stile di vita tradizionale come parte di una campagna del regime per allontanare le influenze culturali della Corea del Sud. Si tratta, come diciamo, di un editoriale apparso sul quotidiano il Rodong Sinmun, che è il quotidiano ufficiale del Partito dei Lavoratori Nordcoreani, quindi emanazione stessa del regime, che ha definito la penetrazione ideologica e culturale sotto lo sguardo maligno della borghesia, cioè quello proveniente dalla Corea del Sud, più pericolosa di nemici stessi che imbracciassero armi contro Pyongyang, contro la Corea del Nord. Invece di imitare i loro coetanei al sud, i giovani nordcoreani dovrebbero rimanere legati allo standard superiore di lingua diffuso in Corea del Nord. Si tratta di un dialetto, quello della Corea del Nord, che si basa sulla parlata della capitale di Pyongyang, perché il futuro del regime è in pericolo proprio per queste ragioni. Quando le nuove generazioni se le nuove generazioni avranno un senso compiuto dell'ideologia e dello spirito rivoluzionario, allora il futuro della nostra nazione sarà luminoso, si legge. Altrimenti tutte le conquiste ottenute a livello sociale e rivoluzionario in questi decenni andranno perdute, e questa è la lezione che dobbiamo portare sempre con noi, si legge ancora all'interno dell'editoriale. Già in passato il regime aveva messo in guardia contro la possibilità di abbracciare la cultura popolare proveniente dalla Corea del Sud, e lo scorso dicembre aveva introdotto una legge pensata proprio per eliminare ciò che viene definito il pensiero reazionario diffuso attraverso la Corea del Sud, e chiunque fosse in possesso di media sudcoreani ad oggi può incappare in una condanna a 15 anni di lavoro nei campi forzati, e se invece arrestato perché impegnato a distribuire materiali di contrabbando proveniente dalla Corea del Sud potrebbe addirittura essere condannato alla pena di morte. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha definito in passato la musica pop sudcoreana un cancro che deve essere estirpato. Il nuovo editoriale, appunto, a cui abbiamo fatto riferimento, diffonde ulteriormente questo tipo di approccio proveniente dal cuore stesso del regime. Rimaniamo in Asia, ma andiamo su Al Jazeera. Al Jazeera si concentra su quelli che sono i colloqui tra i talebani e il governo afghano, che proseguono a Doha, finora largamente con un nulla di fatto, poco più, ma questo scrive Al Jazeera, i rivali hanno accettato di incontrarsi di nuovo. Andiamo a leggere all'interno dell'articolo. Il governo afghano e i talebani, con un comunicato ufficiale nella giornata di ieri, di domenica, hanno annunciato di volersi incontrare di nuovo e di accelerare il ritmo del negoziato di pace tra di loro. Dopo aver trascorso l'intera giornata di sabato a discutere, i due fronti si impegnano a continuare il negoziato finché non si troverà un accordo. Nel frattempo continueremo a fornire assistenza umanitaria in tutto l'Afghanistan, si legge nella dichiarazione. Si tratta, scrive Al Jazeera, di un comunicato che è stato fortemente contestato dalle parti prima di essere scritto e di annunciare, appunto, di voler continuare a parlare, di volerlo fare in maniera più spedita nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ma come si vede all'interno del comunicato, mancano totalmente riferimenti specifici a ciò che è stato discusso e a ciò che è stato almeno vagamente concordato, che secondo ogni report sarebbe molto vicino al niente in questo momento, specie in una fase in cui i talebani stanno conquistando notevoli porzioni di terreno ai danni del governo di Kabul, e questo ha ovviamente modificato totalmente il negoziato, le parti, il loro margine di manovra all'interno del negoziato. Nonostante questo, dichiarazioni ufficiali da parte dei talebani confermano l'intenzione di voler raggiungere, appunto, un accordo con il governo, sebbene gli ultimi dati raccontano di talebani che controllerebbero almeno la metà di 400 distretti in cui è composto l'Afghanistan, tra cui alcuni fondamentali passaggi di confine, dopo aver peraltro già condotto settimane di assedio ad alcune capitali provinciali. Nonostante questo, l'intenzione, spiegano i talebani, di avere un accordo con il governo di Kabul, un accordo evidentemente secondo i termini dei talebani, che in questo momento non sembra trovare accettazione, almeno in questa fase, da parte del governo di Kabul, mentre gli Stati Uniti continuano il loro ritiro dal paese, avvicinandosi ad ultimarlo entro la fine dell'estate. Ovviamente questo poi è il principale evento ed elemento che ha cambiato e sta cambiando la situazione sul territorio. Restiamo in Asia, ma andiamo su Global Times, andiamo in Cina, andiamo a leggere un editoriale del quotidiano vicino al Partito Comunista Cinese, che si concentra invece sullo spazio, ovvero si concentra su quelle che vengono definiti gli arroganti obiettivi spaziali degli Stati Uniti, contro i quali Cina e Russia, si legge in questo editoriale, dovrebbero unirsi per contrastarli. Secondo, leggiamo all'interno dell'articolo, secondo report occidentali, gli Stati Uniti starebbero sviluppando una capacità radar avanzata nello spazio per collocare un nuovo gigantesco sistema a radar in Texas, nel Regno Unito e in Australia. In particolare, scrive il quotidiano cinese, il sito nel Regno Unito dovrebbe essere composto da tra le 10 e le 15 antenne paraboliche per tracciare e per trasmettere segnali. Ogni radar dovrebbe essere di 15 metri di diametro, e in questa maniera, secondo ancora scrive il quotidiano, secondo quanto raccontano i media occidentali, dovrebbe essere in grado di identificare potenziali obiettivi lontani fino a 36.000 chilometri. In questo modo le autorità statunitensi e britanniche sostengono di poter rendere lo spazio più sicuro di quanto non sia oggi. E per rendere ragionevole quanto sostengono, in questa fase accusano cinesi e russi di comportarsi in maniera irresponsabile e di costituire minacce contro la sicurezza anche nello spazio. Per questo, hanno proseguito gli americani, abbiamo la necessità di capire che cosa succede negli angoli più bui dello spazio stesso. Si tratta di un'escalation significativa che potrebbe cambiare totalmente la competizione militare globale nello spazio, scrive la Cina. Ed è per questa ragione che Pechino e Mosca devono opporsi insieme agli sforzi americani di estendere allo spazio la competizione che avviene sulla terra. Cinesi e russi devono mostrare al mondo l'atteggiamento senza vergogna, spudorato, si legge in questo articolo da parte americana, e prendere le giuste contromisure per impedire che i piani statunitensi si realizzino. È da notare come sia molto più difficile per gli Stati Uniti raggiungere l'egemonia nello spazio di quanto non sia sulla terra o sul mare, perché se gli Stati Uniti provassero ad attaccare quelli che sono gli asset spaziali di Cina e Russia, i due paesi sarebbero in grado di infliggere lo stesso risultato agli Stati Uniti, perché Washington non può sviluppare la capacità di occupare unilateralmente lo spazio profondo e di impedire che cinesi e russi facciano lo stesso. Questo appunto si legge all'interno dell'editoriale, come spesso vede, Global Times, molto molto duro. La parte più interessante ovviamente quest'ultima che abbiamo letto, cioè quella in cui anzitutto si fa notare come la superiorità, come scontato peraltro militare statunitense, ai danni di cinesi e russi sulla terra e sul mare, sia incontrastata, incontrastabile in questo momento da Pechino e da Mosca, ma come involontariamente si segnala come poi lo spazio serva a questo, altrimenti non andiamo fuori strada. A che cosa serve la militarizzazione dello spazio? Non tanto allo spazio in sé, sebbene esista, ed è questa una delle ragioni ormai minore nella corsa allo spazio, cioè quella propagandistica, quel dimostrarsi un paese all'avanguardia della tecnologia proprio perché capace di installarsi nello spazio, che valeva soprattutto per la guerra fredda, oggi molto meno. Sul piano più tecnico, operativo e quindi più rilevante, lo spazio serve per controllare i movimenti sulla terra e soprattutto sul mare, che è la dimensione militare più rilevante, non solo. Per queste ragioni gli Stati Uniti si trovano lì e stanno aumentando le loro capacità, e un editoriale come questo segnala la paura cinese che un aumento delle capacità americane nello spazio chiuda anche quel minimo margine di manovra che la Cina possiede, ad esempio sul mare, che non le consente in questo momento letteralmente di uscire di casa qualora volesse. Restiamo in Asia, tra l'Asia e la Cina. In particolare Al Jazeera riporta la notizia di Bashar al-Assad, che ha giurato per la quarta volta come presidente siriano in seguito delle elezioni molto contestate ovviamente dello scorso maggio, che l'hanno visto confermato con un plebiscito del 95.1% dei voti, elezioni da considerarsi ovviamente fittizie e posticce nel paese. Ma nella giornata di sabato c'è stata la cerimonia ufficiale con cui il presidente ha preso nuovamente funzione nel proprio palazzo presidenziale a Damasco. Erano presenti oltre 600 persone, tra cui uomini religiosi, membri del Parlamento, figure politiche, ufficiali dell'esercito. Le elezioni hanno dimostrato la forza della legittimazione popolare che le persone conferiscono allo Stato, ha spiegato Assad, 55 anni, nel suo discorso inaugurale. E nelle stesse ore, questo è il dato più interessante, a Damasco è arrivato il ministro degli esteri cinesi Wang Yi. Siamo ancora su Global Times, quindi siamo nuovamente in Cina, che si è incontrato proprio con Assad. E per questo Assad, questo scrive. Il Global Times ha ribadito il sostegno incondizionato della Siria su tutte le questioni più delicate che riguardano la Repubblica Popolare, cioè Taiwan, il Xinjiang e Hong Kong. Assad, secondo quanto riporta il quotidiano cinese, avrebbe dichiarato di essere totalmente dalla parte della Cina su tutti questi temi e contrario a qualsiasi ingerenza di inserimento degli Stati Uniti o di qualsiasi altro paese nei dossier in questione. Ed è affascinante come il quotidiano cinese vicino al Partito Comunista riporti con dovizia di particolari non solo questo incontro tra le parti all'indomani appunto del nuovo giuramento, il quarto mandato di Assad, ma che lo faccia nel momento stesso in cui il presidente per l'appunto prende il potere in modo fittizio, definiamolo in questa maniera. Ed è anche interessante come su un quotidiano come Global Times si è dato così largo spazio con tanto di foto ad un incontro di questo tipo. Quasi la Siria possa considerarsi in questo momento un alleato della Cina o di qualsiasi altro paese, non sempre un protettorato di coloro che l'hanno aiutata come regime a restare in piedi in questi anni. Era questa l'ultima notizia, un ringraziamento da Aldo Pantaleoni alla console, Giulia Nucci in regia, da Dario Fabio, un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.